il Signore sia con voi.
E con tutti.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, questa pagina che abbiamo appena proclamato di Matteo conclude quel lungo discorso sul Monte delle Beatitudini che la Chiesa ci ha spezzettato in 6 domeniche. Abbiamo iniziato appunto 6 domeniche fa ascoltando la proclamazione solenne di coloro che sono beati qua giù e lassù, i poveri di spirito, i miti, i misericordiosi, coloro che cercano e hanno fame di, e sete di giustizia, i puri di cuore e soprattutto i perseguitati a causa del Vangelo. E quanto mai in modo particolare oggi ci sono queste persone beate, benedette da Gesù, che soffrono per il Vangelo. Avete sentito in questi giorni quel sacerdote, quei 3 diaconi probabilmente bruciati vivi lì e altre vittime in Egitto. Avete sentito mercoledì scorso questo primo ministro pakistano, ben consapevole del rischio che aveva, lasciato solo, abbandonato dal suo governo perché non gli ha dato neanche una scorta, ucciso. E adesso sembra che sarà dichiarato martire, perché lui sapeva benissimo a quello che andava incontro, e ci andava incontro per il nome di Gesù, per il Vangelo. Queste notizie che rimbalzano dalla televisione, dai media, dovrebbero portare nel nostro cuore di cristiano un risveglio, un vento, una forza, un'energia di amore, perché loro, come diceva Agostino, loro lo hanno amato, loro lo amano. E così, ecco, 6 domeniche fa l'annuncio di queste beatitudini. Poi la domenica successiva il Signore ci ha ricordato: lui che è la luce del mondo, lui che è il Logos, lui che è il senso della vita, ci ha ricordato a noi suoi fedeli che noi siamo la luce del mondo, che noi siamo il sale della terra, ci ha detto: voi siete la luce, non potete stare nascosti sotto il moggio, voi siete il sale, dovete insaporare la terra, dovete dare sapore a questa umanità sciapa e dovete aiutarmi nell'opera di preservare dalla corruzione questo mondo corrotto. Voi siete il sale che preserva, il sale che insapora. E poi la domenica ancora susseguente, quel lungo Vangelo che forse alcuni di noi hanno ascoltato con un po' di noia perché non la finiva più. Il cuore del discorso delle beatitudini. Quando il Signore Gesù ci richiamava alle esigenze alte del Vangelo, con esempi particolari, con esempi puntuali, con esempi precisi, come quello dice: se vai a portare la tua offerta all'altare e sai che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali l'offerta e vai prima a riconciliarti con lui. Ah, com'è difficile! Ma questo è il Vangelo. E poi quell'altro colpo nello stomaco. Chiunque, dice, è stato scritto, non commettere adulterio, ma io vi dico che se tu avrai guardato una donna, e si potrebbe dire lo stesso nei riferimenti della donna, se tu avrai guardato un uomo con malizia, con desiderio impuro, hai già commesso nel tuo cuore adulterio, sei reo di peccato grave. E poi, non contento di questo, ha continuato dicendo: e devi impegnarti e devi mettercela tutta, non puoi lasciar passare le mie parole così, perché sarebbe meglio per te che morissi amputato, che ti tagliassi una mano, un piede, un arto, che ti cavassero un occhio, piuttosto che tu vada a finire all'inferno. Questo nostro dolce Gesù, altro che parole smielate in queste domeniche. E poi la domenica ancora dopo ci ha parlato di quella sublime dottrina, quel sublime insegnamento che lui ci ha in modo particolare insegnato non tanto lì sul monte delle beatitudini, ma quando era sul monte del Calvario, quando martoriato, sputacchiato, deriso, denudato, vilipeso, in un mare di dolore dirà e griderà al Padre: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E lì sul monte delle beatitudini aveva detto: ma voi chiamate quelli che vi amano, voi chiamate e trattate bene quelli che vi trattano bene, cosa fate di straordinario? Ah, non vi crediate mica che io sia venuto dalle altezze del cielo a qui sulla terra per insegnarvi semplicemente la buona educazione e a rispettare il prossimo, a non far nulla di male? No, io sono Dio e vi chiamo a qualcosa di speciale, di straordinario. Non fate nulla di straordinario, dovete amare come me. E questo è il mio comandamento. E come io ho amato perdonando chi mi uccideva, perdonando chi mi levava l'onore, perdonando chi mi oltraggiava, anche tu, se sei mio. Perché vedete, nel Nuovo Testamento non è più un rapporto come il Vecchio. Abbiamo ascoltato nel Vecchio Testamento questo passo del Deuteronomio molto bello, no? Dove lo scrittore invita a tenere davanti agli occhi i precetti del Signore, tenendo davanti agli occhi, tenendo davanti, e gli ebrei lo sanno, no? Materialmente, in delle custodie se ne mettono davanti agli occhi, davanti alla porta, nelle frange, un'applicazione un po' materiale, no? Ma precetti, ma sono precetti, norme, dottrina. Noi non siamo il popolo del Vecchio Testamento, noi non seguiamo una dottrina, noi seguiamo una persona. E noi dobbiamo avere sempre davanti non tanto delle parole scritte, quanto un volto. è quel cristiano che non ha nel suo cuore, nello sguardo del suo cuore, nello sguardo intimo della sua anima, non guarda questo volto. Un cristiano che non ha presente questo volto nel suo cuore deve ancora convertirsi a un vero cristianesimo, perché noi siamo coloro che sono stati presi, conquistati, afferrati da questo Gesù, e ci riconosciamo cristiani nella misura in cui noi siamo suoi, nella misura in cui gli apparteniamo, come le ossa appartengono a un corpo. E così, in questa appartenenza d'amore, siamo chiamati a rendergli testimonianza. Innanzitutto, nella domenica ancora successiva, quella che precede questa di stasera, il Signore ci diceva che la testimonianza che dovevamo dargli era una vita sobria, una vita non affannosa, una vita serena, perché riposta nel cuore di Dio, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, figli amati suoi, nella consapevolezza che Lui ci porta per mano, nella consapevolezza che nulla ci può accadere fuori del suo amore. Dirà Paolo: cosa mi può separare mai da te, Signore? Le vicissitudini, un crollo finanziario, una morte, una malattia, nulla mi può separare da te. È la roccia, è quella roccia di cui ci parla il Vangelo stasera. Questa roccia e questa fiduciosa confidenza e appartenenza a colui che è morto per me, ha dato tutto per me e mi chiama a seguirlo. E così arriviamo a questo Vangelo di oggi, dove il Signore conclude questo lungo discorso e dove ci dice: ecco, vi ho detto tante cose, queste tante cose che vi ho detto potete anche dimenticarle, ma se le dimenticate è peggio per voi. Sarete come una casa costruita sulla sabbia e viene un po' d'acqua, e lo vediamo in questi giorni, quando piove due giorni quello che succede, viene un po' d'acqua e tutto crolla. Se invece queste parole che io vi ho detto, vi ho insegnato, vi ho regalato, vi ho donato, non sono semplicemente entrate nelle vostre orecchie, ma sono entrate nel vostro cuore. E non sono semplicemente entrate nel vostro cuore, ma sono entrate nella vostra vita. Perché da quando le avete ascoltate, i vostri giudizi, le vostre scelte, i vostri comportamenti sono in funzione di queste parole, sono illuminate da queste parole, sono vivificate da queste parole. E allora la vostra vita evangelica, fondata sulla roccia della mia parola, sull'acqua viva del mio spirito, e allora la vostra casa non crollerà, la vostra casa sarà in piedi, sarà dritta, sarà una testimonianza di amore. E tutto questo però, e concludo, questa esigenza di un amore pratico, di un amore concreto che viene dalla prima lettura e dal Vangelo, si scontra un po' con San Paolo nella seconda lettura, dove San Paolo ci dice che in pratica l'importante è credere, no? Dice: perché nella fede sarai reso giusto. E allora voi vedete, dice: ma come Gesù si impegna a dire tutto questo e poi troviamo San Paolo? Dice: e bisogna capire San Paolo. Bisogna capirlo San Paolo. Ecco perché non, la Chiesa ci dice sempre: leggete la Bibbia con la Chiesa. Con la Chiesa, non leggetela da soli, perché potete capire Roma per Toma. Perché la fede in San Paolo, quella fede che giustifica, quella fede che dà grazia, è ricca di amore, è una fede che esplode di amore, è una fede che riconosce l'amore ricevuto dal Dio, dall'eternità e nel tempo dal suo Figlio che è morto per me e che non mi può lasciare senza amore, non mi può lasciare senza fecondarmi amore, non mi può lasciare senza produrre amore. Questa è la fede in San Paolo. Ed è per questo che quella fede mi salva, perché è ripiena dell'amore di Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, a conclusione di questo ciclo di 6 settimane, di fronte a questa parola che il Signore ha seminato in noi, ci resta solo una cosa: chiedere alla Vergine Santa, la nostra Madre e Maestra, lei che ascoltava con cura, custodiva nel cuore e testimoniava con amore le parole del suo figlio e gli eventi che la coinvolgevano nel suo, insieme con il suo figlio, ci aiuti a non essere uditori distratti, ma operosi. Ci aiuti a far sì che questa parola possa realmente fecondare d'amore le nostre vite. Amen.